Benvenuti. Oggi parliamo di un'idea, nata nel XIX secolo, che però governa in segreto ogni nostra ricerca su Google, ogni filtro che applichiamo, non so, su Amazon, ogni playlist.
Praticamente ogni nostra interazione digitale.
Esattamente. Parliamo del ponte nascosto tra il pensiero logico e la tecnologia. La logica degli insiemi.
Un ponte che usiamo centinaia di volte al giorno senza nemmeno rendercene conto. È l'architettura invisibile del mondo moderno.
Proprio così. E la nostra missione oggi, analizzando alcuni estratti dal testo Logica e insiemi, è proprio svelare questo meccanismo.
Capire il trucco.
Sì, capire come la domanda scarpe e rosse che digitiamo in una barra di ricerca sia per un computer un'operazione quasi geometrica, eseguita in un attimo. Come fa una macchina a disegnare il nostro ragionamento?
È una domanda che ci porta dritti al cuore del modo in cui abbiamo, diciamo, insegnato alle macchine a pensare, o almeno a processare le informazioni in modo logico. E tutto parte da un concetto apparentemente semplice.
Allora, iniziamo a spacchettare questo concetto fondamentale. Il testo lo chiama enunciato aperto. Cosa significa esattamente? Suona come qualcosa di incompiuto.
Ed è esattamente quello. Un enunciato aperto è, in pratica, una frase che contiene una variabile, una specie di segnapisto. La sua caratteristica fondamentale è che non puoi dire se sia vera o falsa.
Ah!
È in uno stato di sospensione, ecco, in attesa che qualcuno le dia un valore concreto. È un'affermazione che aspetta di essere completata.
Ok, vediamo l'esempio del testo per renderlo più concreto. X è un numero negativo. Se lo leggo così, da solo, il mio cervello va in attesa. X, cosa? Non posso dire sì, è vero, o no, è falso. È solo, lì, appeso.
Proprio così. È un guscio vuoto. Ma questo guscio si riempie di significato nel momento in cui decidiamo da dove pescare i possibili valori per quella X. Questo bacino da cui peschiamo si chiama insieme universo o dominio.
Ok.
E nell'esempio il testo suggerisce di usare l'insieme Z, cioè tutti i numeri interi, positivi, negativi e lo zero.
Ah, quindi l'insieme universo stabilisce le regole del gioco. È il campo da cui non possiamo uscire.
Esatto.
E a questo punto, se pesco dall'insieme Z e dico che, non so, X uguale meno 3, l'enunciato diventa meno 3 è un numero negativo. E questo è chiaramente vero.
Certo.
Ma se pesco un altro numero, diciamo X uguale plus 5, l'enunciato diventa plus 5 è un numero negativo, che è palesemente falso. Quindi il suo valore di verità dipende totalmente dal valore che do alla variabile.
E questo ci mostra quanto sia cruciale la scelta dell'universo. Il testo lo sottolinea bene. Immagina se invece dell'insieme Z il nostro universo fosse stato N, l'insieme dei numeri naturali, quindi 0, 1, 2, 3.
Ok.
Come cambierebbe la situazione per l'enunciato X è un numero negativo?
Beh, diventerebbe impossibile renderlo vero. Qualsiasi numero io peschi da quell'insieme, 1, 10, 500, non sarà mai negativo.
Giusto.
Quindi l'enunciato sarebbe sempre falso, per qualsiasi scelta all'interno di quel dominio. Cambiando l'universo, ho cambiato completamente il potenziale dell'enunciato.
Esattamente. L'universo non è un dettaglio tecnico, è il contesto che dà senso a tutto. Per gestire questa dipendenza, in matematica si usa una notazione, tipo P di X, che si legge P di X.
Che non è altro che un modo rapido per dire ho un enunciato, l'ho chiamato P, e il suo valore dipende da X.
Proprio quello, un'etichetta. Il testo fa un altro esempio, B di Y, 6 è divisore di Y, con Y che appartiene ai numeri naturali pari. Stessa logica. Se Y è 12, B di X è vero. Se Y è 10, B di X è falso.
Capisco.
Perfetto. Ora che abbiamo queste affermazioni in sospeso, la domanda successiva è: cosa ce ne facciamo di tutte le risposte che le rendono vere? Come le raggruppiamo?
Giusto. Abbiamo queste domande aperte e otteniamo un sacco di risposte sì e no. Immagino che le risposte sì siano quelle che ci interessano di più. Come le organizziamo?
Le organizziamo creando un nuovo insieme. Il testo lo definisce in modo molto elegante. L'insieme di verità.
L'insieme di verità.
Dato un enunciato aperto, diciamo A di X, e un universo U, l'insieme di verità è semplicemente il sottoinsieme di U che contiene tutti e solo gli elementi che rendono A di X vero è.
È il club esclusivo delle risposte giuste. L'esempio del testo è illuminante su questo. Ci dà un universo molto piccolo e maneggevole. U uguale 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16.
Molto semplice. Non serve essere matematici per valutarlo.
Esatto. Allora, facciamo il lavoro che farebbe un computer. Prendo il primo elemento. 2. Ha due cifre? No. Scartato. 4? No. 6? No. 8? No. Arrivo a 10. Ha due cifre? Sì. Ok, 10 entra nel club.
E così via.
E così anche 12, 14 e 16. Quindi l'insieme di verità del mio enunciato A di X per questo universo è A uguale 10, 12, 14, 16.
E questo club che hai appena costruito è esattamente ciò che un motore di ricerca cerca di creare per noi. Ogni volta che facciamo una domanda, isola da un universo enorme tutto il web un piccolo insieme di verità che corrisponde alla nostra richiesta.
Ok, questo ha senso. Quindi l'insieme di verità sono i risultati della mia ricerca. Ma che ne è di tutti gli altri elementi? Quelli che ho scartato, i numeri 2, 4, 6, 8?
Le risposte no.
Sì, le risposte no. Semplicemente non contano, giusto? Li buttiamo via e basta.
Beh, istintivamente si direbbe di sì, ma è qui che si nasconde il collegamento cruciale. In logica e in matematica non si butta via niente. Quei valori sono altrettanto importanti.
Ah, davvero?
Certo, perché definiscono tutto ciò che non soddisfa la condizione. E anche loro formano un insieme ben preciso, che il testo chiama l'insieme complementare.
Ah, l'insieme degli esclusi dal club.
Proprio così. Se l'insieme di verità A è 10, 12, 14, 16, il suo complementare rispetto all'universo U è proprio 2, 4, 6, 8. È tutto il resto. E capire questo dualismo tra ciò che è dentro e ciò che è fuori è il primo fondamentale passo per costruire il ponte.
Ok, allora abbiamo un set per le risposte sì, l'insieme di verità, e un set per le risposte no, il complementare. Ma la logica umana, e quindi le nostre ricerche online, raramente si basano su una sola condizione.
Quasi mai.
È sempre una combinazione di idee. Per esempio, cerco un film che sia commedia e romantico e che duri meno di 2 ore. Come gestiamo queste combinazioni?
Hai appena usato la parola chiave, e. Questo è un connettivo logico. I connettivi e, o, non sono la colla che tiene insieme i nostri ragionamenti. E qui il testo svela la parte più affascinante.
Che sarebbe?
Ognuno di questi connettivi logici ha un gemello identico nel mondo delle operazioni tra insiemi. È una corrispondenza perfetta.
È come avere un dizionario per tradurre le parole del ragionamento in operazioni visive.
Esattamente. Partiamo dal più semplice, che abbiamo già sfiorato, il connettivo non, la negazione. Se io ho un enunciato P di X tipo X è positivo nel nostro universo Z,
ok.
L'insieme di verità P è 1, 2, 3 e così via. Ora, cosa succede se nego l'enunciato? Dico non P di X, ovvero X non è positivo.
Beh, l'insieme di verità di questa nuova frase sarà composto da tutti i numeri interi che non sono positivi. Quindi lo 0 e tutti i negativi. Meno 3, meno 2, meno 1, 0.
E cos'è questo nuovo insieme rispetto all'insieme P originale?
È esattamente il suo complementare. È tutto ciò che sta nell'universo Z, ma non sta in P. La corrispondenza è perfetta.
Ecco, l'operazione logica non è la stessa cosa dell'operazione insiemistica prendi il complementare.
Incredibile!
Uno agisce sulle frasi, l'altro agisce su figure che potremmo disegnare, ma il risultato concettuale è identico. E questo schema si ripete. Torniamo al tuo esempio.
Il film commedia e romantico.
Esatto. La parola e è un connettivo molto esigente.
Sì, richiede che entrambe le condizioni siano vere. Non mi basta che sia una commedia e non mi basta che sia romantico. Voglio entrambe le cose.
Perfetto. Ora traduciamolo in insiemi. Immagina l'enorme insieme di tutti i film disponibili. Dentro questo universo c'è l'insieme di verità C di tutti i film che sono commedie e c'è un altro insieme di verità R di tutti i film romantici.
Ok.
Dove troveremo i film che soddisfano la tua richiesta C e R?
Beh, devono trovarsi in quella zona dove i due insiemi si sovrappongono. Devono appartenere a entrambi i club contemporaneamente. per definizione, quella è la loro intersezione.
Esattamente. L'insieme di verità della congiunzione logica E corrisponde perfettamente all'operazione geometrica dell'intersezione tra i due insiemi di verità.
Aspetta un attimo, questo è un momento aha per me. Quindi, quando su un foglio disegno due cerchi che si sovrappongono, quella piccola area in comune, quella specie di spicchio, è letteralmente il modo in cui un database capisce la parola E.
È proprio così.
È geniale nella sua semplicità.
L'algebra di Boole, su cui si fonda tutto questo, ha trasformato la logica in calcolo. E questo ci porta naturalmente all'altro grande connettivo. Cosa succede se la tua richiesta è meno esigente? Magari è sabato sera e pensi, voglio vedere un film che sia commedia o thriller.
In questo caso mi va bene uno, mi va bene l'altro. E se per caso esistesse una commedia thriller, andrebbe bene anche quella. L'importante è che almeno una delle due condizioni sia soddisfatta.
Esatto. L'O, in senso inclusivo, è molto più generoso. In termini di insiemi, se hai l'insieme C delle commedie e l'insieme T dei thriller, quali elementi prenderesti?
Prenderei tutto l'insieme C e ci aggiungerei tutto l'insieme T, stando attenta a non contare due volte gli eventuali film in comune.
Che è la definizione stessa
dell'unione di due insiemi.
L'area totale coperta da entrambi i cerchi.
Perfetto.
E così abbiamo completato il dizionario di base. Non è il complementare, E è l'intersezione, O è l'unione. Questa è la trinità fondamentale che permette a un linguaggio logico di essere disegnato e calcolato.
Questo ha perfettamente senso, però l'O che abbiamo descritto è questo, quello o entrambi. Ma a volte nel linguaggio comune usiamo O in un senso più restrittivo.
Cioè?
Tipo quando dico stasera mangiamo pizza o sushi. Intendo dire che dobbiamo sceglierne uno, non che li mangeremo entrambi. È un O l'uno o l'altro. Ma non tutti e due.
Un'ottima osservazione. Quello è il cosiddetto O esclusivo, che in logica a volte si indica con out-out o XOR. E la cosa straordinaria che il testo menziona è che anche questo connettivo così specifico ha il suo gemello insiemistico.
Davvero? E quale sarebbe? Come si disegna un O questo o quello, ma non entrambi?
Si chiama differenza simmetrica. Immagina di nuovo i tuoi due cerchi, pizza e sushi. Prendi la loro unione, cioè tutta l'area coperta.
Ok, tutto.
Poi, da quest'area, ritagli via la piccola parte in cui si sovrappongono, la loro intersezione. Quello che ti rimane sono le due lune laterali, senza la parte centrale.
Ah, capisco.
Quella figura rappresenta esattamente il concetto di o l'uno o l'altro, ma non entrambi.
Incredibile. Quindi anche le sfumature del nostro linguaggio logico hanno una rappresentazione geometrica precisa. Non è solo un'approssimazione.
No, è un isomorfismo, una corrispondenza bio-univoca. Ogni operazione da un lato ha il suo alter ego dall'altro.
Ok, allora, tiriamo le fila. Siamo partite da una domanda semplice. Come fa un computer a capire la logica? E abbiamo scoperto che la risposta sta in queste idee del XIX secolo.
Esatto.
Gli enunciati aperti sono come domande in attesa. I valori che rispondono sì creano un insieme di verità. E le parole che usiamo per combinare le domande e, o, non
e persino lo esclusivo
non sono altro che la traduzione verbale di operazioni visive che possiamo fare con gli insiemi. Intersezione, unione, complementare, differenza simmetrica.
E il punto cruciale è che questo non è un gioco matematico astratto fine a se stesso. È il motore che fa funzionare una quantità enorme della nostra tecnologia.
Facciamo un esempio pratico.
Quando vai su un sito di e-commerce e cerchi scarpe, l'universo è l'intero catalogo. Il filtro scarpe crea un enorme insieme di verità. Poi aggiungi rosse. Il sistema non fa altro che prendere l'insieme scarpe e farne l'intersezione con l'insieme prodotti di colore rosso.
E il risultato si restringe. Poi aggiungo numero 42. E il sistema fa un'altra intersezione.
Certo.
E il risultato finale che vedo sullo schermo è l'insieme di verità di un enunciato composto molto specifico. X è una scarpa e X è rossa e X è di numero 42.
Esattamente. È la logica degli insiemi in azione, eseguita miliardi di volte al secondo. È l'architettura invisibile che ordina il caos delle informazioni.
È affascinante pensare che un'idea così elegante, così astratta, sia diventata uno strumento così brutalmente pratico ed efficiente.
Ha fornito un linguaggio universale per tradurre l'intenzione umana in un processo che una macchina può eseguire senza ambiguità. E questo ci porta a un'ultima riflessione, a una domanda che rimane aperta.
Sono tutto orecchi.
Abbiamo visto che le operazioni logiche di base e o non hanno una rappresentazione geometrica chiarissima, intuitiva. È facile disegnarle. Ma c'è un altro costrutto logico che usiamo costantemente, forse il più importante di tutti.
L'implicazione.
L'implicazione. Il classico se, allora.
Se piove, allora prendo l'ombrello. Se studio, allora passerò l'esame. Lo usiamo continuamente per descrivere causa ed effetto o regole generali.
Proprio quello. La domanda che sorge spontanea e che il testo ci lascia come spunto è: esiste un modo altrettanto intuitivo e visivo di rappresentare questo tipo di ragionamento condizionale, questa catena di se-allora, usando le operazioni tra insiemi?
O la sua natura è intrinsecamente più astratta e in un certo senso meno disegnabile delle semplici intersezioni e unioni?
È una domanda eccellente. È come chiedere se ogni singola struttura del pensiero umano possa essere mappata su una geometria semplice, o se alcuni dei nostri ragionamenti più sofisticati richiedano strumenti diversi.
E con questa domanda su cui riflettere, concludiamo il nostro approfondimento.